RCS informa. RCS informa.
Si rinnova l'appuntamento con RCS Informa, diritto e lavoro, insieme al dottor Stefano Iacobucci, che salutiamo. Una buona giornata.
Buona giornata a te Filippo, una buona giornata a tutti.
Ecco, oggi parliamo del reddito di cittadinanza, visto che è uscito anche sulla Gazzetta Ufficiale. Allora oggi la prima domanda: che cos'è il reddito di cittadinanza? Diciamo che la domanda sembra quasi superflua, ma andiamo sul dettaglio.
Allora, in realtà non è per niente superflua come domanda, perché il reddito di cittadinanza si inserisce tra quelle misure che vengono disposte dal governo per agevolare, diciamo così, le situazioni di crisi economica di soggetti di cui hanno bisogno. Quindi sostanzialmente è una misura che va ad aggiungersi ad altre già presenti, come possono essere la disoccupazione, quindi la NASPI, oppure l'utilizzo della cassa integrazione per il calo di, diciamo, per i periodi di calo lavorativo lavoro, o ancora le pensioni stesse o l'invalidità, in tutti quegli, diciamo, quei provvedimenti amministrativi che le riconoscono, e comunque tutti quegli strumenti che si chiamano strumenti previdenziali, che hanno la funzione appunto di sostenere una situazione di bisogno. E in questo scenario il reddito di cittadinanza in realtà non è propriamente, almeno come la vedo io, non è propriamente una misura diciamo che trova un fondamento costituzionale. La Costituzione non ci dice che c'è la necessità di coprire una situazione di disoccupazione continuativa, ma di disoccupazione tutto e basta. Quindi, essendoci già la NASPI, qualcosa già esisteva. Questo sistema sarebbe un sistema di tutela contro la povertà. C'è da dire una cosa però: il meccanismo della reddito di cittadinanza non mi sembra che sia proprio indirizzato alla tutela della povertà. In realtà sembra quasi una forma incentivante per il lavoratore da un lato, cioè per il cittadino che ha bisogno, e dall'altra per un potenziale datore di lavoro, nel cercare di smuovere quanto più possibile la velocità nell'ingresso nel mondo del lavoro, nel senso che diciamo la quantità economica, la prevenda, chiamiamolo un po' come vogliamo, però di fatto la regalia, di questo si tratta, che viene concessa dallo Stato a fronte di determinate richieste che si fanno, ecco, suona di più come un sistema di microammortizzatore sociale temporaneo che incentiva a trovarsi un lavoro che possa dare una stabilità economica decisamente superiore a quella che può essere quella del reddito di cittadinanza.
E allora il reddito, chi può richiederlo a questo punto?
E qui entriamo nel tecnico. Sostanzialmente, giustamente, da un lato il reddito di cittadinanza è stato vincolato con dei parametri abbastanza precisi. Ce ne sono fondamentalmente, diciamo, questa specifica: per ottenere il reddito di cittadinanza è necessario un passaggio preliminare, cioè richiedere l'attestazione dell'ISEE. A quel punto, una volta che ottengo l'estratto della mia situazione patrimoniale ed economica, posso richiedere il reddito di cittadinanza. Per quale motivo devo richiedere l'ISEE? Perché il reddito di cittadinanza ha dei vincoli molto importanti. Allora, innanzitutto è erogabile per un periodo massimo di 18 mesi, e questo già ci dice che lo Stato non intende mantenere a vita una persona che non trova un'occupazione. In secondo luogo, può essere richiesto dai cittadini italiani, ma anche da quelli europei, perché non si può escludere comunque la possibilità per cittadini europei stabilmente residenti in Italia di richiedere il reddito di cittadinanza, come pure l'italiano può richiedere un analogo o qualsiasi altra misura previdenziale in un altro Stato. Su questo la Corte di Giustizia europea è stata più che chiara negli anni. Ma possono chiedere il reddito di cittadinanza anche gli stranieri che sono residenti sul paese da più di 10 anni. Quindi, sostanzialmente, con un termine così ampio da poter anche richiedere eventualmente il riconoscimento della cittadinanza dove la si voglia richiedere. Per quanto riguarda invece le misure economiche, diciamo il reddito di cui parlavo prima, dell'ISEE, l'attestazione dell'ISEE, deve avere un importo annuo di inferiore ai 9.360 euro. Volevo darvi una cifra quanto più possibile, giusta possibile, vedendo effettivamente ciò prezzo. E quindi i beneficiari devono appunto avere meno di 9.360 euro annui e in ogni caso non devono possedere liquidità o immobilità, quindi sostanzialmente non devono avere un patrimonio economico chiuso in banca che possa comunque sostenerli. Quindi è una misura da questo punto di vista sì a tutela della povertà, perché non si va a tutelare chi non ha un reddito da lavoro dipendente, ma si tutela chi non ha proprio soldi. Questa è un po' quella logica. È importante anche un'altra cosa, non bisogna avere un'auto di proprietà, più di un'auto di proprietà, o comunque un'auto di proprietà immatricolata da meno di 6 mesi che abbia una cilindrata superiore a 1600 cc, quindi sostanzialmente macchine, anche se quel 1600 forse non è esattamente la cifra più azzeccata, però sostanzialmente si tagliano fuori le auto cosiddette medio-alte, quindi chiunque abbia un'auto, un'utilitaria, un'auto diciamo di uso comune, il cui costo banalmente non eccede una media di 30-40 mila euro, allora può richiedere il reddito di cittadinanza, anche se facendo dei conti semplici, se uno trovasse l'occasione di comprare una macchina che un 2000 lo porta a casa per 2000 euro, ipotesi, non so quanto possa essere realistico o assurda, ma mettiamo che succede, ecco, si porta a casa una macchina che dà una certa sicurezza, magari con delle caratteristiche che sono più che interessanti, però il fatto di aver immatricolato una macchina pagata pure una miseria, per averla immatricolata con una entro i 6 mesi dalla richiesta della reddito di cittadinanza, e l'avere immatricolato una macchina così importante in cilindrata di per sé taglierebbe fuori il richiedente dalla missione al reddito di cittadinanza.
Ci fermiamo un attimo, dopo scopriamo altre novità per questo reddito di cittadinanza.
Every time I'm with you.
Seconda parte del reddito di cittadinanza in questa puntata di RCS Informa con il dottor Stefano Iacobucci, sempre presente in linea telefonica. E chi conviene chiedere questo reddito di cittadinanza? A chi conviene?
Allora, il reddito di cittadinanza sicuramente, nella banalità più totale, conviene chiederlo a chi ne ha bisogno, diciamo così. E non è una cosa scontata, meglio evitare di fare giochetti strani, diciamo così, per ottenere il reddito di cittadinanza, quali potrebbero essere questi giochetti: cambiare residenza per attestare un ISEE inferiore. Adesso non spieghiamo le regole dell'ISEE, però banalmente l'ISEE va considerata la situazione patrimoniale del nucleo familiare anche, quindi bisogna stare molto attenti a chi, quando si fa la richiesta, a quali possono essere i rischi a cui si va incontro. Stando sul semplice, in ogni caso abbiamo nel reddito di cittadinanza l'interesse primario sta proprio nella persona che ha un reddito così basso da non poter effettivamente sostenere anche le più semplici spese. Quindi è ovvio che una persona che ha un reddito inferiore a 10.000 euro all'anno, stiamo parlando di una persona che mediamente guadagna tra i 7 e gli 800 euro al mese, di conseguenza ben evidente che difficilmente potrà vivere in tutta tranquillità la vita libera e dignitosa, quantomeno. E di conseguenza queste persone possono, partendo da un reddito zero, arrivando ad un reddito inferiore a 9.760, possono richiedere il reddito di cittadinanza. Quali vantaggi dà il reddito di cittadinanza? Questa è una cosa molto importante, perché il reddito di cittadinanza in realtà non conviene soltanto al richiedente, ma conviene anche al potenziale datore di lavoro, perché ciò che viene dato a titolo di reddito di cittadinanza al momento dell'assunzione viene convertito in uno sgravio contributivo. Quindi sostanzialmente questa è una delle misure cosiddette incentivanti all'assunzione, ed è anche una delle cose, diciamo, di quelle misure più perversamente, come dire, che stravolgono proprio l'ottica delle assunzioni, perché posso trovarmi davanti una persona, per carità, che può avere delle qualità incredibili, ma magari meno qualificata di un'altra persona che però non ha il reddito di cittadinanza, perché proprio per le sue qualità superiori ha trovato lavoro molto più facilmente di quest'altra persona. Ecco, si viene a creare una distorsione nel mercato abbastanza importante, perché si rischia con queste misure di buttare fuori dal mercato quelle persone che hanno sempre lavorato, pur saltuariamente, acquisendo delle professionalità, delle capacità, delle skills importanti, per ottenere un vantaggio economico, che è appunto quello della reddito di cittadinanza, magari da una persona che invece ha delle minori capacità lavorative. E al termine della, diciamo, dell'inglobamento del reddito di cittadinanza da parte del datore di lavoro, non è da escludere che comincino a partire le strategie di uscita. Quindi sostanzialmente, intanto ottengo la manodopera a basso costo, dopo mi sistemerò in qualche modo eliminando le spese inutili, diciamo così. Quindi su queste misure bisogna starci molto attenti, perché da un lato permettono di ottenere dei vantaggi economici importanti, permettono di far entrare nel mercato del lavoro delle persone che hanno effettivamente delle difficoltà, ma anche permettono una distorsione dei meccanismi ordinari di lavoro che bisogna prendere molto in considerazione. E una cosa importante, a chi conviene anche questo reddito di cittadinanza sotto l'aspetto invece della professionalità? Il reddito di cittadinanza, proprio perché richiede una misura di incentivazione all'ingresso nel mercato del lavoro, ha trovato applicazione nelle misure di cosiddetta formazione nella disoccupazione, cioè banalmente in tutte quelle misure che vengono attuate già attualmente per la NASPI, quali prima di tutto la riqualificazione professionale e i corsi di formazione. Quindi sostanzialmente chi ottiene il reddito di cittadinanza, deve anche necessariamente partecipare a dei corsi che permettano di acquisire delle skills, delle competenze, delle professionalità che possano rendersi interessanti sul mercato. Quindi banalmente non è che facevo il falegname, il mio settore è andato a morire gradualmente, rimango falegname con il reddito di cittadinanza. No, dovrò anche partecipare a dei corsi di qualificazione per riuscire a spendermi meglio sul mercato. E un'altra cosa importante, chi ottiene il reddito di cittadinanza deve anche necessariamente rendere qualcosa a sua volta. E non è una misura, diciamo, a stipendio, chiamiamolo così, a gratis. Scusa un po' la volgarità nell'esprimermi, per rendere bene l'idea. Non è che sto a casa a non fare niente e ricevo denaro. Devo, ove sia richiesto, partecipare anche all'interesse collettivo, facendo in modo che l'interesse collettivo sia soddisfatto, cioè sostanzialmente per almeno 8 ore settimanali, devo svolgere lavori socialmente utili. Quindi quello che mi viene dato in forma di prebenda, per questo la chiamo in questo modo, cioè un regalino economico, devo comunque renderlo come forma di lavoro per il sostegno generale.
O mi dici che una persona che è in grado di fare un lavoro e ha fatto solo quello nella vita, io la butto lì, un musicista che è senza lavoro e deve riconvertire la sua vita in altri tipi di lavoro a questo punto, se non trova lo sbocco nel suo mestiere?
Banalmente nella parte brutta di questo discorso c'è proprio il fatto che uno deve rinunciare alla sua migliore professionalità. Però nell'ottica del mercato questa è una cosa che ha una sua logica, cioè se quel settore non rende in alcun modo, se è un settore morto, è inutile che continuiamo ad insistere ad andare lì. Adesso non è il caso del musicista, però faccio un esempio: nel tempo sono scomparsi dei contratti collettivi che hanno fatto anche un po' la storia, oggi farebbero sorridere. Faccio l'esempio del contratto collettivo dei costruttori dei manici d'ombrelli, cioè a nessuno verrebbe in mente di andare a cercare questo tipo di contratto collettivo, eppure se laddove ci fosse ancora una persona in grado di fare esclusivamente l'operaio produttore di manici d'ombrelli, è ovvio che questa persona non gli si può far credere che la sua professionalità sia ancora spendibile sul mondo del lavoro.
Per cui rimanete tranquilli musicisti, il lavoro c'è, per cui se dovete
esattamente
ecco, potete esattamente chiedere il reddito di cittadinanza, magari essere inseriti in un ambiente dello spettacolo che magari l'opportunità c'è in questo momento. Andiamo avanti con le domande. Cosa succede se dichiaro informazioni inesatte?
Questo c'è un bel rischio, e nel fare una cosa del genere c'è veramente un gran bel rischio, perché il reddito di cittadinanza viene accompagnato da misure di carattere penale. Partiamo da una base di inquadramento: chiunque chieda allo Stato oppure agli enti previdenziali di una prestazione di carattere previdenziale assistenziale senza avere i requisiti può andare incontro al rigetto della domanda, laddove i requisiti semplicemente non li posseggo, però al momento della domanda dichiaro di avere certi requisiti che sono effettivamente miei. Laddove invece ottengo il riconoscimento della misura della prestazione economica e si scopre che in realtà io non ho un ISEE di 9.360 euro, ma un ISEE di 60.000 euro, ipotizziamo questo. Io non ho fatto in modo, io non è che ho detto tutto e poi loro hanno sbagliato. In quel caso, se l'errore è meramente materiale, dovrò restituire quello che ho percepito, però dall'altra parte non dovrò andare incontro a una falsa dichiarazione che in questo caso prende i connotati della truffa. Laddove quindi io faccio in modo di far sparire i miei redditi, di far sparire la mia macchina, di non avere un 3 case al mare, cose simili, per ottenere il reddito di cittadinanza, ecco, in quel caso rischio di tutto, diciamo, quando si concretizzano certe situazioni, è rischio di essere quantomeno perseguito per proprio per avere nella banalità una frode agli enti previdenziali. Bisogna stare molto attenti, in effetti, a quello che è un fenomeno che si sta verificando nell'ultimo periodo, abbastanza di recente, e cioè l'assalto agli uffici comunali per il cambio di residenza, che non è una cosa, diciamo, così piacevole da sentire per certi aspetti, o meglio, sarà piacevole per i colleghi che fanno diritto penale, perché vuol dire che potenzialmente avranno dei clienti, però effettivamente